L'amore finisce sempre comunque, per un Natale pieno di gioia. Allora, se vi state per lasciare, o comunque sapete che il vostro rapporto è in crisi, come tutti i rapporti, ordinate subito questa magia per comunicare il sentimento alla vostra o al vostro partner. È il modo migliore per lasciarsi senza litigi, senza questionare. Date la maglietta e tutto è risolto.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
C'era un audio un po' disturbato perché era un audio di ambiente al Sue Garden, senza fare
tanto per cambiare.
Alla festa di Natale di ieri, Manera.
C'era un pesce che era morto annegato nell'olio.
No, non
cioè, il liquido che dovrebbe essere il suo ambiente naturale. Invece, questo pesce è stato preso vivo, ancora messo nell'olio, che era un liquido, quindi in teoria avrebbe dovuto vivere, ma ce n'era così tanto che questo povero pesce è annegato nell'olio.
Cioè, il buon Manera ha ricevuto la maglietta con la frase che lui ama, il suo motto, l'amore.
Anche se vorrei smentire questo fatto, nel senso
scusate,
che poi...
cosa dice il motto?
Sì, il motto. Attenzione! Aspetta, c'è un ingresso, aspetta.
C'è una voce non prevista.
C'è una voce non prevista, attenzione. A questo punto bisogna mandare la sigla, attenzione.
Radio Mario.
Ci hai rovinato la sorpresa, Mario Calabresi.
Era troppa la curiosità. Scusatemi.
Dice, l'amore finisce sempre e comunque.
Questo è il motto di Manera.
Però adesso non vorrei essere così. Io c'era nel film Dracula, quello di Bram Stoker. A un certo punto le sue tre vampire che vivevano nel castello con lui lo accusavano di non avere mai amato. Lui invece, in un così moto anche di grande una pulsione di sentimento, dice: non è vero, anch'io ho amato. Ecco. Quindi anch'io dico come il conte Dracula.
Ma scusa, per mesi e per anni ci hai detto l'amore finisce sempre e comunque.
Sì,
questo
sì,
è il motto,
è vero,
di Manera.
Ma non lo dico,
adesso...
è una questione scientifica. Vabbè. Che riguarda ossitocina e dopamina.
Vabbè, ma ce l'abbiamo già detto, quella è la passione.
Devo dire che ho ricevuto ieri un bel regalo da Alessandro Milan. Non lo definirei regalo quanto risarcimento.
Vorrei che Mario Calabresi lo descrivesse. Cosa ha?
Io vedo un cappellino grigio con bordo blu, molto prestigioso, elegante.
Non solo, ha anche
sciarpa e guanti.
Esatto, perché praticamente Alessandro Milan mi ha fatto sparire a casa sua il mio cappello e anche la mia sciarpa, e quindi ha voluto riconoscere questo danno.
Vabbè, allora, almeno i guanti consideri un regalo.
Li considero un anticipo sulle successive cose che mi farà poi sparire quando andrò a casa sua.
Ma non gli ho mai rubato
anche tu, Mario,
niente.
Se dovessi frequentare casa sua, è meglio. Perché lui
lo frequento solo all'esterno, in esterno.
Ha questa cleptomania che non vuole confessare neanche a se stesso.
Ma
e chiunque
dite?
Vada, poi quando esce dalla porta si ritrova con qualcosa in meno.
Io potrei fare come Valditara con la gioia, querelarvi tutti.
Esatto.
Querelarvi tutti. Mario Calabresi è venuto a trovarci, sta con noi fino alle 10. Leonardo Manera è venuto a trovarci. Ah no, lui però è venuto a trovarci oggi.
Ultimo giorno per me.
È
perché
vero.
Tu oggi mi hai detto domani di non venire.
È vero.
Perché hai degli ospiti.
Sei alla frica.
Non vuoi sai quando, come quando in casa arriva un ospite
e non si manda i bambini a letto.
Ascolta, ma
domani mi ha detto non venire che abbiamo due ospiti,
ma
come dire, di una certa importanza.
Sto iniziando a offendermi. Primo, a me non ha regalato niente. Secondo, mi invita nel giorno non degli ospiti prestigiosi.
Ma è Manera che si inventa tutto.
C'è Paolo Nori.
Viene Paolo Nori che ha fatto un podcast con te meraviglioso.
Esatto. E poi c'è
Roberto Pagani dall'Islanda. Ma perché devi spoilerare?
Quindi mi ha detto no, non venire che ci sono due ospiti, è meglio se non
c'è posto per te.
Sì.
Ti ho dato il cappellino, fatti una passeggiata.
Vabbè. Questo è così.
Ragazzi, io vorrei andarmene a questo punto. Mi sono messo proprio fisicamente in mezzo. Vabbè, c'è Paolo Corleoni, c'è Miriam Lucchetti, c'è Elisabetta Fusconi, c'è Lorenzo Nespoli. Vabbè, parliamo adesso. Non so se avete voglia.
Io invece, scusa, sono abbastanza orgoglioso del regalo che ho fatto a Pietro La Corte ieri.
Ah, è vero? Diciamolo.
Un gancio appendiabiti
che avevi a casa e che ti avanzava.
Sì,
è una roba vergognosa.
E invece due persone hanno ricevuto un attrezzo per pulirsi la lingua da me.
Vabbè, fermiamoci qui, dai. Vabbè. qui non si fa pubblicità, tipo al Sue Garden, non si consigliano neanche libri per Natale da comprare. Per esempio, Il tempo del bosco di Mario Calabresi. Che...
ecco, vedi che per risarcirmi almeno parla del mio libro.
Ma no, guarda che oggi ho trovato...
Tu devi regalarlo a Natale a tutti. Ma il mio certo. libro è il regalo natalizio ideale.
Ma certo. No, guarda, oggi ho preso Repubblica, sentivo che anche Spezia, Paolo Mieli ne parlava. Sono rimasto colpito dall'intervista fatta a Paolo Cognetti, scrittore, premio Strega, autore anche delle Otto Montagne, è diventato anche un film, che racconta e svela quello che definisce proprio il macigno misterioso, cioè è stato ricoverato in psichiatria dopo un TSO con una sindrome bipolare con fasi maniacali e quindi un dramma. E parla anche di questo stigma che c'è, invece dice bisognerebbe parlare di questi disagi, dei disagi anche mentali.
Questa intervista colpisce molto Alessandro, perché tanto perché difficilmente le persone raccontano, sì. uno scrittore noto, famoso, difficilmente le persone raccontano del fatto che sono stati portati via da casa con l'ambulanza e la presenza di una volante della polizia e portati in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio. Mm-hmm. E forse il peso di questa intervista è una persona che uno immagina ha fatto dal suo romanzo un grande film con Borghi e Marinelli, pensa a questo qui come starà bene, uno che è andato a vivere sotto il Monte Rosa, eccetera eccetera, invece lui racconta la difficoltà, il disagio, la depressione e lo fa e dice di queste cose però bisogna parlare, non si possono tenere
sì, e poi dice
nascoste.
Anche la popolarità è spietata e guarda che Leonardo dice anche una frase, tu lo dici spesso siamo in una società dove c'è l'idillio di una società felice, obbligati tutti adesso ad apparire sani, forti, colmi di gioia. E invece si può sprofondare.
Io dico sempre che anche attraverso i social è come se fosse il ritratto di Dorian Gray al contrario, no? Nel romanzo il ritratto invecchiava, il protagonista rimaneva sempre giovane, invece la nostra vita reale, noi invecchiamo ma la nostra rappresentazione sui social, che è quella pubblica, è quella sempre di persone ricche, vincenti, belle, e quindi c'è questa distonia tra la realtà e la rappresentazione, no, perché alla fine diventa pesante da reggere, visto che ormai si vive anche attraverso i social.
In realtà Mario, tu nel libro, proprio nel tempo del bosco, parli molto e a parti da questa ansia che sembra davvero
questa è naturalmente l'ansia di uno che aveva fatto un libro che ha avuto un grandissimo successo, Le Otto Montagne, però dice poi dopo mi sono chiesto adesso che faccio, c'è un'aspettativa che io faccia qualcos'altro di grande, ma forse io non ho nient'altro da dire di grande e c'è la crisi. Portiamola sulla società e su tutti noi. Spesso ci sono delle aspettative su ognuno di noi troppo alte, che sono paralizzanti, che ci mettono in crisi, che ci congelano, ci fermano le nostre vite.
Eh sì.
Manera mi guarda strano e silenzioso, mi inquieta un po'. Dopo che ho sentito che regala ganci e robe per pulire la lingua.
Quello che è successo a Cognetti è un classico che succede dopo il primo disco agli artisti, dopo il primo film, dove di solito la prima opera è quella dove concentri tutto il meglio dei tuoi anni precedenti, poi ti ritrovi con la necessità di fare un'altra opera, di solito in tempi veloci, e ti subentra questa specie di ansia, io credo.
Di vuoto.
Sì, e che qua si parla proprio di depressione anche in maniera più grave, insomma, per arrivare appunto a essere ricoverato in psichiatria. Però di quest'ansia così diffusa io mi chiedo sempre se ci sia un'origine, se ci sia un punto di partenza, se si sia rotto qualcosa nel nostro percorso sociale o se invece è stata una progressiva...
Come dice il tuo Manera, io penso che il tema della ipertecnologia, della rappresentazione che viviamo, sia un tema fondamentale, quello dei social, in cui continuamente devi essere performante ogni giorno, devi esserci, devi dire la tua, devi metterci la faccia, e di un tempo troppo veloce, di un tempo che ci sfugge, in cui non possiamo più permetterci la noia, non possiamo più permetterci di essere lenti. Tu guarda quanto viene oggi misurata l'efficienza,
sì.
anche nella scelta, se tu guardi alle ansie per esempio degli studenti, delle studentesse di oggi, il tema dell'efficienza, devi scegliere poi la scuola giusta, la facoltà giusta, quella che poi ha più possibilità.
Se no ti senti subito perso.
Mi colpisce, io ho due figlie che compiono 18 anni e mi colpisce che i discorsi, forse un po' naif, un po' ingenui, che io sentivo a scuola, dei miei compagni che dicevano: cosa vuoi fare a 16 anni, 17 anni? Ah, io vorrei fare il rocker, io vorrei fare il calciatore, vorrei fare l'attore. Ma era evidente che nessuno sarebbe diventato né rocker né calciatore. Ma
si sognava,
non c'era questa cosa qua che devi avere le certificazioni, devi riuscire, devi scegliere.
Io volevo
la
essere,
facoltà giusta.
Volevo essere Bono.
Possiamo
degli
dirlo,
U2.
Colpa degli americani.
Ecco. No, io volevo essere Bono degli U2, no, ma non è uno scherzo. Raccontami, per esempio, tu lo scrivi nel libro questa cosa di Marchionne, che Sergio Marchionne, lo racconti spesso, insomma, lavorava quanto? 14-16 ore al giorno?
Sì, possiamo dire che Sergio Marchionne è morto di lavoro, perché lavorava troppo. Però una cosa che racconto che mi colpì quando l'ho conosciuto era questo fatto, erano due cose. Una, che detestava il multitasking e diceva che non si possono fare due cose bene assieme, tant'è che io in alcuni incontri con lui avevo il telefono sul tavolo e ogni tanto lo guardavo. E lui mi ha detto: scusa, ma io mentre parlo con te guardo il telefono. No, allora il telefono mettilo via, fai una cosa per volta, se no non capisci neanche cosa ti dice quello che hai davanti. E l'altra, che si segnava in agenda un finto appuntamento ogni due ore di 15-20 minuti e gli metteva un nome in codice, Pasquale. Tutti pensavano nel suo ufficio che chissà cosa nasconde Pasquale, ma chi è sto Pasquale? Chi è una Pasquala o qualcosa?
Invece era un tempo per
lui Pasquale, perché lui diceva: quando io faccio due ore è pieno di idee, di cose che devo fare, una telefonata, una mail, c'ho da risolvere un problema, eccetera, eccetera, mi prendo 20 minuti per capire le cose.
E scriveva Pasquale, e in quei 20 Pasquale. Minuti cosa faceva?
Faceva una mail, una telefonata, una cosa, oppure io quando gli dissi se non ha niente da fare mi fece vedere che aveva un numero, cioè 20.000 brani sul musicali. Computer musicali, e tipo Miriam Lucchetti, e si metteva le cuffie e sentiva la musica.
Hai visto che con queste parole Calabresi ha implicitamente delegittimato tutto il genere femminile?
Ma perché?
Perché si lodano sempre le donne che sono multitasking, che sanno fare più cose contemporaneamente.
Mentre
invece diciamo che
no.
Marchionne dice: ma insomma, questo è sbagliato. Quindi, donne, dovete ribellarvi a queste parole di Marchionne.
Di un presidente americano, non so se era il presidente Ford, si diceva: non riesce a fare due cose insieme, non riesce a camminare e masticare la cicca contemporaneamente.
Però è uomo. Allora, ci sono altri temi prima degli ospiti. Questo, torniamo sulla questione Val di Tara la gioia, visto un altro scrittore. Ma no, vabbè,
ma come si fa a fare una querela da 20.000 euro per una battuta su
Twitter? Giustamente anche Manera ieri ha detto: ma chi se ne frega? Eppure la stampa intervista Val di Tara, che dice: la gioia mi ha offeso. Allora, la questione è, ricordate, Val di Tara fece un tweet sugli studenti stranieri a scuola, tweet che secondo alcuni era sgrammaticato, c'era un congiuntivo che sballava. Lui, a parte che dice: ci sono tre linguisti che hanno detto che era grammaticalmente giusto. Comunque, la gioia l'ha preso in giro, l'ha sbeffeggiato così da Serena Bortone. Sentiamo la gioia.
Quanti bimbi avete? 40% leggo stranieri, capiamo poi se sono stranieri o come dicevo.
Da Serena Bortone, senti la gioia.
Molti padroneggiano l'Italia, dimostrerebbero probabilmente di padroneggiare l'italiano più del ministro Val di Tara. Che
intende?
No, è intendito come un tweet. Si è poi scusato lui stesso, è totalmente sgrammaticato. Se ci fossero la lingua italiana come accesso alla cittadinanza, se partecipassero, diciamo così, agli esami, probabilmente Val di Tara lo fallirebbe, molti di questi studenti invece
passerebbero. Vabbè, insomma, ha preso in giro. Val di Tara oggi in un'intervista alla stampa ha detto: lui, la gioia, ha detto che non conoscerei la lingua italiana, un'offesa del tutto gratuita, e per questo la querela. Vabbè, ma
no, ma diciamo... io posso dirti, è una cosa indecente di questo paese. Adesso si sta diffondendo anche nel resto del mondo, ha preso piede molto negli Stati Uniti, che i politici di qualunque colore querelino anche cose del genere, intasando i tribunali, facendo ma tu lo sai, qui ci saranno avvocati e magistrati che fanno l'indagine, uno che deve fare eventuali rinvio a giudizio.
Non è penale, ma civile.
Ho capito, però tutto l'iter c'è, è una roba vergognosa,
la cancelleria
per quella roba lì. ma si facciano la, ma fanno i ministri, dovrebbero fargli un test, non di italiano prima, un test per vedere avete la pelle sufficientemente solida per fare i ministri, perché se tu sei ministro dell'istruzione con tutto quello che c'è da fare, chiaro, e perdi tempo giorni su un tweet, su una battuta fatta in televisione,
ma sì, che poi c'è l'accusa e non sa l'italiano,
è difficile, un'offesa. Cosa gli fanno, un test?
Ma pensi, uno si può sentire
un test
offeso
in tribunale per vedere se conosce la lingua italiana,
cioè come se uno mi dice non sai condurre un programma radiofonico, uno si può offendere e dire vabbè,
no poi è vero, dai.
Sì, appunto, esatto.
Sfuori sempre con gli orari.
Se tu non avessi Manera, non so cosa fare.
Questo è ovvio. Allora, con Mario Calabresi, Leonardo Manera, adesso dobbiamo parlare, perché l'apertura di Ucraina-Russia. Io devo dire una cosa, nel salutare Savik Schuster. Savik, buongiorno e ben ritrovato, eccoci qui. Ah no, non c'è ancora, no, saluto Savic, ma io tanto lo saluto Savic, mi dico no, non c'è ancora.
Di Mario ha detto adesso orora che non sai condurre un programma e tu introduci un ospite che ancora non c'è, ma quale miglior dimostrazione
di una certa confusione.
Allora mi viene da dire, adesso torniamo seri, pace in Ucraina, Zelensky apre, questo è il titolo della Stampa, ma insomma tutti i giornali raccontano di questa cena che c'è stata tra i vertici della NATO e Zelensky, e mi sembra di poter dire che quello che forse si era capito già da un pezzo, cioè che l'Ucraina, anche supportata dall'Occidente, non ha gli strumenti per riconquistare Crimea e Donbass, forse adesso questo è un'idea che anche si fa strada nell'animo e nella mente di Zelensky, e quindi bisogna pensare.
Diciamo che il punto era, proviamo a vedere anche dall'altra parte, sì, che l'Ucraina doveva cercare
di arginare.
No, è chiaro. In un certo senso l'Ucraina con grandissime difficoltà ha arginato i russi,
chiaro, questo
e
sì.
Oggi molte cose ci dicono che forse per la prima volta un'idea di una tregua, un qualche si possa vedere, sì, sullo sfondo.
Chiediamola a Savik, che adesso abbiamo Savik Schuster, buongiorno, eccoci, grazie.
Buongiorno Alessandro, Leonardo e Mario, buongiorno a tutti.
Allora, se sta capendo anche Zelensky e gli ucraini stanno capendo che non si può tornare alla situazione di prima, cioè riconquistare Donbass e Crimea, e quindi un qualche compromesso ci vorrà.
Ma non solo Donbass e Crimea, si tratta anche di due regioni in più, di Zaporizhia e di Kherson, quindi è un gran pezzo di territorio. Sì, è vero, l'Ucraina non è capace adesso, con i mezzi che ha e con gli uomini che ha, a resistere a questa offensiva russa, e c'è il pericolo della caduta del fronte, e quindi sì, l'Ucraina sarà costretta a andare a un certo tipo di compromesso, però il problema è che, come dice Kaya Kallas, che è la nuova ministro degli esteri dell'Unione Europea, diciamo così, che è la Russia che non vuole.
Sì, perché... certo, il compromesso si fa in due, non è che...
E la Russia non vuole, perché sente da un lato sente la possibilità di andare avanti con l'esercito e con i nordcoreani, perché ci sono diversi nordcoreani sul terreno dell'Ucraina adesso, si parla già di alcune centinaia di caduti nordcoreani. Inoltre, sai, è difficile anche per Putin, che ha trasformato tutta l'economia, l'ha messa sui binari di guerra, e quindi ormai l'industria lavora per la guerra, adesso
è difficile fermare questo. Però Savi, che vorrei coinvolgere Mario Calabresi, stai a vedere che forse Trump in realtà qualche telefonata con Putin se la può permettere, e convincerlo di dire Vladimir adesso.
Sono successe anche delle cose che stanno dicendo a Trump, che a Putin, che le cose non gli girano come lui vorrebbe. Guardiamo cosa è successo in Siria. La Siria era il luogo dove c'erano le basi russe nel Mediterraneo, ed era il luogo in cui in questi anni era stata la scommessa dei russi e di Putin di sostenere Assad e di avere il loro avamposto. L'hanno persa nel giro di una settimana.
Pare che si spostino in Libia, però.
Non so, sì, è un po' più complicato. Sì. E non sono riusciti a difenderla. Perché? Perché non hanno i mezzi, perché i mezzi che hanno sono in Ucraina, in parte li hanno persi, e quindi hanno dovuto, alla fine hanno fatto questa cosa veloce di portarsi via Assad, che si era già portato via i soldi. Incredibile quanti soldi negli ultimi anni Assad ha portato a Mosca e ha investito a Mosca, soldi del suo paese, e questo ti dice che Putin non ha la forza di giocare su tanti scenari, e quindi in un certo senso il re è nudo.
Io un paio di cose ti voglio dire, cioè il 27 novembre è iniziata la offensiva dell'opposizione, va bene, chiamala, cioè, larga opposizione, il 28 Assad è volato a Mosca e a Mosca le è stato detto che non avrà nessun aiuto. È vero che lui ha portato moltissimi soldi in Russia e li ha investiti, e che là c'è la sua moglie e il suo figlio, però io non conterrei sulla sicurezza di questi investimenti, perché la Russia la sicurezza non la garantisce gratis.
Sì, però Savic, secondo me anche Putin in qualche modo...
No, ma mi interessava dire che c'è anche una debolezza di Putin che è venuta fuori, e che quindi
lui
a un certo punto dirà, cioè, di fronte a ti lasciamo il Donbass e la Crimea e anche le regioni Zaporizhzhia e Kherson, non credi che Putin dica anche lui mi sta
che era l'obiettivo
così?
Anche uno degli obiettivi iniziali, dopo essersi resi conto che tutta l'Ucraina non avrebbe potuto essere conquistata rapidamente,
no? Lo so che è brutto giocare tipo Risico così in uno studio radiofonico, però per far capire agli ascoltatori, cioè, Putin arriverà a un punto in cui dice va bene, troviamo qualche forma anche così.
Ma lui deve trovare una forma, e Ucraina essere d'accordo, anche l'Occidente deve essere d'accordo, che salva la sua faccia, no? Perché altrimenti che cosa dice lui al suo popolo?
Beh, il Donbass.
Donbass è poco. Donbass è veramente poco, perché non dice nulla. Prendere Donetsk e Lugansk, vabbè, non convincerà il popolo. Io penso che è difficile per lui adesso trovare una formula in cui lui esce il vincitore, perché lui deve uscire come vincitore.
Cioè, dopo così tanti morti deve andare dal suo popolo e dire...
Però è un problema anche di Zelensky alla fine, perché ha sempre detto che voleva preservare l'integrità territoriale dell'Ucraina, quindi è una cessione d'immagine, diciamo, che farebbero entrambi qualche modo.
Io penso che sia più un problema da questo punto di vista dell'immagine per Zelensky, perché Putin racconta un po' quello che vuole, non è un posto dove ci sono libere elezioni, in cui Putin controlla tutti i mezzi di informazione, cioè dei morti non si parla mica tutti i giorni.
La fine della guerra, non stiamo parlando della fine della guerra, ma si vede almeno un piccolo spiraglio, secondo te, Savic?
Senti, io ti dico una notizia che io ho avuto off the record da una fonte di cui mi fido, che una grande agenzia pubblicitaria a Kiev, loro hanno venduto questi billboard, no, pubblicitari per le elezioni in autunno, l'hanno venduti tutti, tutti gli spazi liberi.
Autunno 2025?
Poi, sì. Autunno 2025.
Cioè, che vuol dire che se si votasse nell'autunno 2025 vuol dire che prima finisce.
Prima c'è un accordo. Quindi le forze di opposizione a Zelensky, che ci sono anche le persone ben informate tra di loro, quindi loro contano che all'inizio dell'anno più o meno ci sarà un accordo di pace, poi ci sarà la campagna elettorale e ci saranno elezioni. Chiaramente Zelensky non vincerà, e va bene.
Perché
poi...
Zelensky non vincerà?
Perché, esatto, interessante questo. Perché ce lo consideri politicamente finito?
Oh, sì, io lo considero politicamente finito perché... c'è troppa corruzione legata proprio al suo non tanto a lui quanto al circolo intorno a lui, per esempio Andrei Yermak, che insomma è il suo braccio destro, e quindi il popolo lo sa, il popolo chiacchiera. Adesso basta andare su YouTube ucraino per sentire queste voci, e siamo a livello di quasi odio.
Quasi odio. No,
e se scusaci, illuminaci, perché noi non siamo molto esperti poi delle fazioni politiche interne,
esatto,
ucraine. Ma chi potrebbe vincere se Zelensky perdesse? Chi potrebbe esserci? Una gente che sta più antirussa di lui o più pacifista di lui? Che aree?
No, sicuramente non pro-russa, questo sicuro. Vabbè. Io penso qualcuno assolutamente dai militari, perché l'esercito adesso ce l'ha l'appoggio e la credibilità più alte in Ucraina nel popolo. Zelensky è veramente in basso, secondo le ultime.
Quindi qualcuno che potrebbe essere un capo di stato maggiore che a livello militare si trasforma in...
Sì, mettiamo Zaluzny, che adesso è stato il capo dell'esercito, adesso è l'ambasciatore in Inghilterra, e va bene, cioè nel senso lui è l'eroe della guerra, l'eroe della resistenza dei primi anni, è stato dimesso, tutti pensano per gelosia, perché diventava più popolare del presidente, e poi ci sono i giovani ufficiali che veramente si sono mostrati molto capaci e molto abili, e anche tra di loro ci sono delle persone che hanno ambizioni politiche.
Cioè, quindi, anche se poi tutto sommato non è un bel segnale che per governare un paese ci si debba rivolgere ai vertici militari in un paese che comunque
però
viene
se
sempre
esce dalla guerra.
Certo, lo so, però un paese che è sempre stato, si è sempre detto, la differenza, la Russia è un paese democratico e quant'altro, che la classe politica ucraina non abbia da indicare per mancanza di credibilità un personaggio che arriva dal sistema politico, probabilmente non è il massimo, ecco, io lo vedo così.
No, questa è una grande questione, perché è popolo ucraino, è capace di costruire uno Stato, perché 30 anni di indipendenza e 30 anni di corruzione, qualsiasi governo che venisse. Cioè, e poi la corruzione è in crescendo. No, e adesso ha raggiunto i livelli massimi proprio durante la guerra, sì. Che questo che scioccante, no? Io durante la settimana ho diverse conversazioni con la gente da diverse parti in Ucraina, non solo a Kiev. Veramente c'è una corruzione incredibile.
Allora, Savik Schuster, noi ci dobbiamo fermare, ma ti ringraziamo come sempre. Dobbiamo andare un attimo in pubblicità e poi rientriamo con Mario Calabresi. Eccoci qui.
Uno, nessuno, 100 Milan.
L'anno passato, ieri sera, e melanzane imbottunate,
melanzane imbottunate.
C'erano le melanzane,
ma non erano imbottunate.
Ma Milan, secondo lei, il ministro Valditara pagherà personalmente le spese legali per questa causa civile? Sicuramente no, saranno a carico del ministero, quindi della collettività.
Non altrimenti, so come funziona.
Il ministro direttamente, ben difficilmente, avrebbe sporto querele.
A parte che magari vince, quindi.
Se so vince, le spese legali sono a carico.
Non so come funziona, però, se è stato querelato in quanto. Se ha fatto. Non ha querelato.
Bella domanda.
Non ha querelato, ha fatto. Insomma, un altro atto in sede civile. Ha proposto una transazione, pare di 20.000 euro. La Gioia dice di non aver ricevuto la raccomandata. Lui dice.
Ma
è stata mandata all'indirizzo giusto.
Mai 20.000, così la Gioia, 20.000. No.
E tra l'altro ha fissato l'udienza, credo, nel giorno del compleanno di La Gioia. Questo ha detto La Gioia. Ma è tutta una storia meravigliosa da un certo punto di vista.
È un po' esagerato per un congiuntivo andare in causa. Cioè, se fosse così, Manera sarebbe sempre nei tribunali. Dai.
No, poi non è il congiuntivo.
Allora, io credo di non sbagliare congiuntivi dall'86, dal 77, non lo so.
Senti Mario, ma ieri si discuteva invece di questa vicenda del concerto di Capodanno, per carità, questione effimera, che però è esondata sui giornali, ma un livello comunicativo abbastanza disastroso. Ma tu puoi prendere e dare un contratto a Tony F, che scriveva quei testi e lo sapevi già anche prima, poi qualcuno si accorge che scriveva quei testi che tutti conoscevano e allora dice, allora forse non è più opportuno, ma non è censura, eh? E adesso tutti gli altri artisti, Mahmood, Mara Sattei, hanno detto, ma allora non andiamo neanche noi. Insomma, un disastro.
Sì, risultato... c'è anche un problema di casa discografica qui, diciamo, di solidarietà di casa discografica,
certo.
Perché esempio Mahmood fa parte della stessa,
va
non sbaglio,
bene,
Universal,
ma tutti sui social, anche Vasco Rossi, Giorgia, dire la musica non si censura. Risultato, Tony F con i suoi testi ora paginate sui giornali.
È il classico effetto, cioè il contrario di quello che volevano ottenere, una grande pubblicità.
Ma se tu fai un concerto di Capodanno con i rapper e i trapper di oggi, o te li prendi o non te li prendi, nel senso che se gli fai l'esame del sangue dei testi, non ce n'è uno di questi qui i cui testi passano indenni, perché sono spesso molto maschilisti, volgari, a volte violenti, e quindi non puoi farlo ex post, che dici faccio il concerto di Capodanno con quelli che oggi sono i più ascoltati, e dall'altra parte poi però dico però vado a vedere i testi se vanno bene o no. Allora non fai il concerto di Capodanno, fai un concerto di musica lirica, fai le quattro stagioni di Vivaldi, fai la musica di Natale.
Pure essersi accorti dopo averlo ingaggiato è abbastanza incredibile, cioè,
ma no, ma non è che se ne sono accorti, è stato deciso e poi si alza un gruppo di persone
del PD, tra l'altro PD, dello stesso partito,
e dice ah ma però invitiamo questo che
ho capito.
Vabbè. Che poi però sarà Sanremo, se non
che
sbaglio.
Sarà Sanremo, e Conti
ha
detto
a Sanremo ci sarà la grande redenzione, perché Carlo Conti ha già detto che ci stupirà tutti con un testo invece che non è nella solita direzione. Quindi anche quello è un po', secondo me, un gioco delle parti, perché poi andrà a Sanremo, farà questa cosa per bene.
Ci saranno le polemiche prima di Sanremo. Ma come, non è andato a Roma, lo mandiamo a Sanremo?
E poi si dirà però guarda com'è cambiato, che testo invece così.
E vabbè, e come la derubrichiamo questa notizia?
A chi se ne frega.
A chi se ne frega. Mi hanno segnalato Iena sulla stampa, straordinario. Valditara ha querelato La Gioia. Ora però bisogna tradurre la querela in italiano. Vabbè, questo non
adesso
è.
Adesso io parte un'altra querela. Io mi dissocierei. Sì. Noi ci dissociamo così. Se Valditara querela Milan.
Ma no, querela
noi non
Iena.
Al
limite,
no,
querela
ma
Iena.
Querela
anche con risata
radio.
Di scherno.
La querela a Mughini. Va bene, no, dai, noi dobbiamo andare al traffico. Poi volevo che ci desse ancora due chicche del tuo libro, perché qui non si può fare pubblicità e promuovere, però siccome è Natale magari.
Però invece una cosa sui testi delle canzoni, a Mario volevo chiedere, cioè il fatto che queste canzoni abbiano così successo tra i giovani e che siano sostanzialmente di stampo maschilista, sessista, ecco, cosa ti suggerisce rispetto a quel mondo giovanile, sì, visto che sono così apprezzate?
Ti dico, puoi rispondere, ma cosa dice per esempio mio figlio? Fa, vabbè, ma io mica ma è una canzone, mica credo,
esatto,
a quello che
esattamente
dice. Che fa pensare anche questo.
C'è una sorta di distinzione tra il linguaggio reale e il linguaggio delle canzoni. Lì è considerato che tutto è permesso. È uno spazio free dalle regole, e soprattutto molti giovani che ci tengono poi al politicamente corretto, al modo in cui parli, però invece quello è una specie di trasgressione. Mm.
E le cantano, quindi cantandole vuol dire che le ripeti quelle, quelle parole, però dicono così, dicono, insomma non so se tutti, comunque il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Cosa bella è che Edith Piaf, per mia figlia, se mia figlia ascoltasse Edith Piaf questa, direbbe: ah, la colonna sonora di Madagascar. Vedi come, perché c'è un personaggio, la poliziotta di
Lucchetti, come ha risposto alle polemiche.
Aspetta che
Tony F. Vedi come Lucchetti, dicevo, ha risposto alle polemiche. Tony F, lei mette di piatto.
Ma perché sarà morta? È l'anniversario della morte oggi?
Non lo so.
Grande DJ Lucchetti, grande Ronnie, go!
Allora, di piatto. No, della nascita.
Della nascita. Lei mette sempre le canzoni relative a nascita o morte di qualche
sempre
artista.
Sempre, ma se a volte, ma se l'altro giorno ha messo una canzone, che ne so, dimmi. Vabbè, di uno niente. Vivo.
Abbiamo perso Milan oggi. Di uno
ma
vivo.
Ma no,
capisci?
Di uno vivo, non è che mette solo le persone che non ci sono più. Vabbè. Esatto, poi ti fa notare che non rimpiango nulla, a fine anno ci sta. Allora, nel tempo del bosco, Mario Calabrese, adesso tornando seri, ci invita davvero a recuperare un tempo più lento, che forse per il Natale, un tempo più lento, non di lentezza di vita,
avere dei momenti nelle nostre vite che non sono dettati dall'urgenza.
Vai a trovare.
Ma ritagliarsi un pezzettino di tempo ogni giorno in cui tu fai una cosa che ti sta a cuore, che sia importante per te, non semplicemente.
Ieri avevamo qui, dove sei seduto tu, il professor Vito Mancuso, e che ha detto: io mi vengo invitato tantissimo, ma vado in giro poco perché voglio preservare il mio tempo.
Sì, lui ha detto perché devo studiare per scrivere libri, eccetera.
Per studiare, perché io sono uno studioso. È bellissima questa cosa, no? Preservare il proprio tempo. Ma come si fa in questa società?
Vedi con tutti che sia la vera ricchezza. Ipercinetica. Il tempo ormai.
Bisogna anche pensare alle cose. Abbiamo tantissime urgenze, devi pagare quello, devi rispondere a quello, devi andare da quella parte. E quindi ciò che poi magari è importante per noi passa in secondo piano. Bisogna fare un po' di analisi alle urgenze e vedere quali che sono le urgenze vere, che devono essere fatte obbligatoriamente, di andare a pagare la multa, se no ti raddoppia, quella devi farla, da quelle che invece forse possono essere ritardate, spostate, e in cui ti prendi un pezzettino di tempo tuo per cose che stanno a cuore a te. Io ti dico, in questo libro io racconto, e alla fine se posso dirti è l'incontro più bello che io ho fatto quest'anno, l'incontro con quest'uomo di 105 anni che si chiama Fabio Clauser,
sì,
che è quello che ha fatto la prima riserva integrale naturale in Italia, che è questo bosco di Sassofratino tra la Toscana e la Romagna.
Il titolo,
sì,
il tempo
del bosco deriva da lui, da lui. E lui è il primo che ha protetto un bosco e ha deciso non lo si può toccare, più tagliare, va lasciata la natura integra. Quest'uomo a 105 anni ha la fortuna di essere ancora lucidissimo, di stare bene, e ha vissuto la sua vita amando profondamente le cose. scegliendo le cose da fare. E quando io ho chiesto a sua figlia, ma perché lui ho chiesto come ha fatto ad arrivare a 105 anni, e lui mi ha detto: guarda, io sono la delusione di tutti quelli che studiano come si arriva a 105 anni, perché mi hanno chiesto: ma lei mangia carne? Pensando che dicessi no, non ne mangio mai. E io ho risposto sì. Lei non beve più da quanti anni? No, io bevo ancora, con moderazione, ma bevo. Mangia grassi? Sì. Allora dice, alla fine sono andati via disperati perché io non rispondevo
ai canoni.
Ai canoni di come si può arrivare a 105 anni. Dice, sarà la genetica. E poi allora ho chiesto a sua figlia, ma secondo te perché ci è arrivato così a 105 anni? E lei ha detto, perché ha il tempo del bosco dentro. Perché lui ha messo dentro di sé l'idea di un tempo lungo. E poi un'altra piccola cosa che dobbiamo imparare è, ha fatto tutti i giorni, si è impegnato tutti i giorni. A 90 anni tagliava ancora la legna, andava a prendere le cose, si faceva il camino, si cucinava, con la moglie andava a fare la spesa. Ha perso la moglie quest'estate, la moglie aveva 103 anni. L'ha persa quest'estate.
E l'amore finisce sempre e comunque.
Sì, vabbè, magari si sono messi insieme che ne avevano 90, non si può sapere.
Pensa se ascoltava Manera. L'amore finisce.
Si sono messi insieme, ragazzi. Pensa che roba. E hanno vissuto insieme fino a 105.
È la classica eccezione che conferma la regola.
È la storia.
È la favola di Natale, questa.
Ma no, è la storia che Manera che distrugge.
È l'eccezione.
E pensa, bella questa cosa, al tempo del bosco dentro.
Che in questo bosco di Solfatino, appunto, dove l'uomo non entra più, sono tornate a nidificare le aquile, e c'è una coppia di aquile che è tornato lì, che ha preso i nomi di questa coppia dei coniugi Clauser.
Bello. Cioè, gli hanno dato questo nome.
E quindi...
No, niente, Manera, abbiamo raccontato una storia d'amore, è quasi seccato, sì. È infastidito.
Lui si è amareggiato
tantissimo. Lui voleva un po' immaginando, di storie di Natale.
Immaginando di regalare questo libro a un ragazzo, qual è il messaggio, l'insegnamento che ne può trarre?
Di che la vita non sono i 100 metri, la vita non è una roba che tu devi misurare tutti i giorni. Si puoi cadere, sbagli, poi ti riprendi, riparti, sbagli strada, cambi strada. Non è un percorso netto dettato da un algoritmo. Che bisogna anche accettare di sbagliare e prendersi tempo. E guardare, la vita è una maratona, è una cosa di tempo lungo. Anzi, sai cosa facciamo? Siccome ne ho qui una coppia, io questa la regalo a Manera, che secondo me fa bene anche al ragazzo Manera. Lo ingentiliamo un po'.
Al fanciullino Manera. Lui è proprio un fanciullino.
Adesso gli faccio la dedica al fanciullino Manera e vedrai che quando torna torna a gennaio sarà un'altra persona che non lo riconoscerete.
Sì, perché lui è ancora in età prepuberale, è fanciullino proprio. Quindi gli fa bene perché
io faccio la dedica.
Tra 3-4 anni, quando diventerà adolescente, è importante che
al fanciullino Manera.
La sta facendo in
è la prima Manera. Volta che una persona viene qui e non regala il libro a Milan con dedica
che ce l'ho già
ma
ce
con me
già.
Ma a me no, io devo dire
al fanciullino Manera e al suo tempo del bosco.
Ecco, grazie
qui.
Mario
abbiamo il libro così e diamo il libro a Manera.
Consegna in diretta. Caro Mario, noi qui abbiamo finito alla prima ora, ma so che tu ci devi lasciare, non so, lasciaci
no,
con un messaggio.
Perché adesso parlate di RSA, lascio voi due.
Abbiamo parlato di 105, 103 anni, esatto. Quindi siamo in linea.
Abbiamo portati verso la RSA.
Dici quale sarà la notizia del 2025.
Ma guarda, io penso che il 2025 sarà intasato da Donald Trump.
È chiaro, sì.
Trump e Elon Musk faranno il nostro 2025.
Te ne dico una velocemente, pare che Trump abbia detto chiunque non rientri dallo smart working deve essere licenziato. Caro Manera, prendi appunti, ha ragione, questo ha detto, no?
Adesso detta così è un po' forte, ma pare. L'idea che si possa fare tutto il lavoro a distanza è un po' forte anche
sì,
questa.
Anche questa sì, una giusta mediazione. Grazie Mario Calabresi,
grazie
buon anno,
buon
Natale.
Natale a tutti gli ascoltatori.
Vai.
Nessuno, 100 Milan.
Oggi Milan ai postumi della sbronza di ieri si sarà bevuto un bel po' di spritz.
I'm dreaming of a white, white Christmas, you're just like the one that I used to know. Honey, it's where the treetops listen, little bitty children, they'll try to listen to hear, hear for the sleigh bells that are ringing in the snow. I wanna tell you one more time what I'm thinking about.
State sottovalutando anche un'altra cosa. I giovani non ascoltano i testi delle canzoni. Io ho tre figli adolescenti e mi dicono: ma noi i testi non sentiamo neanche cosa dicono.
No, no, lo sentono, però certo non gli danno l'importanza, non è che fanno una analisi letterale.
Solo Povia deve essere censurato. Solo Povia non deve cantare.
Dire che aveva straragione il nostro amico Fabio Treves, che qualche giorno fa ha detto: io vi metterei Otis Redding White Christmas, la sua versione, subito DJ Lukat agli ordini di Fabio Treves, e rende White Christmas una bella canzone, è incredibile, una meravigliosa canzone in questa versione, perché non è White Christmas quella. Sì, è giusto.
Chissà se si può recuperare la versione Tu scendi dalle stelle, no, che io cantai tipo nel 2016 a Colorado insieme a Ghe Pechino.
Cioè no, aspetta, aspetta, rimettiamoci bene seduti, aspetta che mi siedo. Cioè scusa, tu hai cantato Tu scendi dalle stelle e fin qui, e fin qui in TV, e fin qui anche questo.
Sì, c'era ospite Ghe Pechino.
Oggi Ghe.
Ghe. E io cantai un pezzo di Tu scendi dalle stelle insieme a Ghe.
Tu e Ghe. Te e Ghe. Ghe e te.
Te e Ghe. E cantate insieme a te e Ghe.
Te in bresciano. Ghe e te.
Sì, sì, esatto. Ma non credo che sia recuperabile.
Ma vi prego.
No,
ma scusa, il Rai?
No, Colorado era Italia 1, mi sembra.
Vabbè,
sì, Italia 1.
Facciamo una richiesta a Mediaset, la puntata, il giorno. Te e Ghe.
Non ricordo, ricordo solo che era il periodo di Natale, poteva essere 2016 o 2017, quegli anni.
Sarebbe un sogno incredibile, eh? Redazione, scatenatevi. Vabbè. Ma vogliamo iniziare la seconda ora con un bel monologone?
Va bene.
Possiamo dire il monologo di fine anno.
Sì, che non c'entra però con fine anno.
Ah, vabbè.
È una mia esperienza amara.
Aia.
Molte volte si è parlato anche qui da noi del comportamento dei genitori dei ragazzi che fanno attività sportiva e che in particolare si dedicano al calcio. Il calcio è sicuramente lo sport più praticato in Italia e quindi anche dai ragazzi italiani. Tra l'altro, non avendo più punti di riferimento in politica, i genitori, i padri soprattutto, fin da quando i figli sono piccoli, si preoccupano di trasmettere ai figli, di solito figli maschi, almeno la passione per la squadra del cuore. I padri, ormai depotenziati nella loro autorevolezza e nella loro capacità di incidere nella vita dei figli, possono ripiegare solo sul calcio. I padri pensano: ormai di quello che sono io, dei miei insegnamenti, ai miei figli non gliene frega niente. Non c'è nulla che posso tramandare ai miei figli, niente. L'unica soddisfazione che posso avere è che almeno i miei figli tifino per la mia stessa squadra del cuore. Solo questo resta ormai a noi padri. Io stesso ricordo che ci misi anni per riuscire a farti fare Milan a mio figlio, che prima pareva essere più interessato ad altre squadre, perfino alla Lazio, che amava per il colore azzurro della maglia, lo stesso colore, diceva lui, del cielo. Poi però ce l'ho fatta, dopo anni di insistenza l'ho convinto a tifare Milan, peraltro nel momento peggiore per la storia del club, quando non vince più in Italia e ormai anche l'ultima Champions è un lontano ricordo. È capitato a mio figlio la sfortuna di tifare Milan in anni in cui il giocatore più rappresentativo era, per dire, Montolivo, sì, bravo magari, ma non paragonabile ad alcuni di quelli che c'erano negli anni precedenti. Avrei voluto mettere nella cameretta di mio figlio il poster di Montolivo, ma non ce l'ho fatta, tralasciando poi tra l'altro altri sciagurati momenti come quello che vide vestire di rossonero per un anno perfino Bonucci. Questo è toccato mio figlio, ora ci sono Chukwueze, Okafor, insomma. L'unico vantaggio è che ormai lui si è abituato al peggio e questo, tutto sommato, può essere servito a forgiarlo anche per la vita, non solo nello sport, ma un po' in tutti i settori della vita che, si sa, è densa di problemi, amarezze e delusioni. Ma non volevo parlare di questo, volevo parlare dell'atteggiamento che hanno alcuni genitori quando vanno a vedere le partite di calcio dei figli sui campi minori. Spesso quei genitori si arrabbiano, urlano, gridano, insultano l'arbitro e anche gli altri giocatori. Ebbene, domenica ho capito perché tutto questo succede. Ho accompagnato mio figlio alla partita domenica scorsa. La convocazione era alle 8:30 di mattina, una mattina fredda, umida, uggiosa. Alle 8:30, dopo una settimana alla fine della quale si sarebbe anche voluto riposare mollemente in casa tra le coperte sotto il piumone, invece no. Bisogna alzarsi comunque presto, lavarsi la faccia, coprirsi bene, arrivare al campo, aspettare più di un'ora che cominci la partita e poi, invasi anche internamente dalla nebbia, attendere il calcio d'inizio. A un certo punto in quella situazione ogni genitore fa i conti con se stesso, con la propria vita, ed è inevitabile che subentri a un certo punto la fatidica domanda: ma perché? Ma perché stamattina, in questa gelida mattina di dicembre, sono qui? E allora, quasi senza volerlo, quasi senza deciderlo autonomamente, arriva l'amarezza, lo sconforto e poi l'insulto all'arbitro, al quale non si vuole male, anzi. In fondo lo si ama perché è il capro espiatorio delle nostre vite, delle nostre esistenze, delle nostre domeniche mattina a vagare, in attesa di una partita, alla ricerca di un bar aperto, di un caffè che ci possa anche scaldare l'anima. A volte, quando si insulta l'arbitro e gli altri giocatori, non è rabbia o cattiva educazione, è solo la vita che viene fuori in un campo di periferia, sugli spalti di quel campo di periferia, mentre nostro figlio si diverte e noi siamo lì a considerare anche inconsciamente tutta la nostra vita che è andata inevitabilmente così. Buon anno a tutti.
Ma scusa, ma abbiamo fatto anche l'invito nei giorni scorsi a Luca Marelli per raccontare che gli arbitri non vanno, e tu gli metti anche gli applausi che non vanno insultati.
Ha avuto questo moto di comprensione verso i genitori più accalorati che insultavano tutti, tutto sommato li capisco.
O infreddoliti, più infreddoliti. Che accalorati,
sì.
Ma scusa, ma che amarezza.
Hanno ragione a fare così, li, ma giustifico,
no,
anch'io.
No,
sì.
No.
Gli arbitri,
no,
hanno una funzione sociale in, no, quei campi.
No, sì. Vabbè, cioè li fa sfogare.
Sì.
Ma no, fuori di monologo, sei come Tony F, ok? Nel monologo puoi dire delle cose, è il pezzo artistico. Adesso rientra in te, nel tuo,
guarda,
ruolo.
Io sono convinto,
no,
che gli arbitri in quelle partite minori non servano neanche, potrebbero gestirsi da soli i ragazzi.
Insomma.
Servono per i genitori, come... Così, dopo una vita, la mattina alle 8, la nebbia, accompagnare il figlio, almeno ti sfoghi con l'arbitro.
Ma no!
Ma perché no?
Ma
è giusto?
No,
sì.
No! Traffico!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Times are strange, here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Times gone by, it seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. Lost and found.
right, I could be wrong. It hurts so bad, it's been so long. Mama, I'm coming home.
E bravo Manera, hai impedito a tuo figlio di tifare la squadra più antica della capitale. Hai commesso un crimine. Biggiarelli, anche Rani e gli altri non saprà mai chi saranno per colpa tua. È maledetto.
Adesso tutti i tifosi laziali ti odieranno, effettivamente. Vabbè, vabbè. Allora, le 10:18 minuti, vogliamo partire da una notizia di cronaca che ovviamente ci ha un po' inorridito. A Caltanissetta sono stati compiuti 9 arresti per maltrattamenti in una residenza sanitaria per anziani. I video fanno vedere anziani legati, vessati, maltrattati. Allora, è un tema che ricorrente, che purtroppo ogni tanto emerge dalle cronache. Allora, per cercare di capire, visto che molte persone affidano la vita dei loro cari negli ultimi anni di esistenza a strutture di questo tipo, abbiamo convocato il presidente dell'associazione di categoria Federsalute, presidente del gruppo Isaia, che gestisce 4 RSA in maniera diretta e 9 in franchising. Questi sono i numeri. È Salvatore Isaia che saluto, buongiorno e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, chiaramente uno pensa, beh, basterebbe mettere le telecamere. Sappiamo che sul posto di lavoro ci sono delle normative ben precise, non è credo possibile, però Isaia, vogliamo partire da qui? Cioè come fare a evitare, a limitare questo tipo di
eventi? Allora, guardi, allora, intanto io userò un'affermazione un po' forte, però mi dispiace, ma è importante utilizzarla, perché per me le case di riposo, cioè proprio chiamate così, come denominate così, per me andrebbero chiuse tutte, e le spiego anche il perché. Perché praticamente bisogna fare una netta distinzione tra le RSA, come diceva lei prima, cioè le residenze sanitarie, che sono strutture nelle quali praticamente hanno delle normative, soprattutto sanitarie, dove esiste all'interno di esse assistenza sanitaria medica e infermieristica. Mentre in questi casi che avvengono sempre ricorrenti, come diceva lei, avvengono in strutture non sanitarie, che praticamente sono solo delle case di riposo dove gli anziani dovrebbero essere assistiti, o meglio dovrebbero essere persone sane, che sono in un luogo nel quale non necessitano di assistenza sanitaria e vivono insieme avendo un minimo di accoglienza. Questo è il tema che oggi è sul tavolo.
Sì, e beh, questo è già interessante, ma perché lei dice che in quelle strutture il personale è meno forte? Perché poi la questione è sempre del personale, no? Perché uno deve arrivare a maltrattare un anziano? È su un posto di lavoro, è un lavoro molto delicato, questo lo sappiamo,
Esatto. Allora, sul tema poi dei maltrattamenti, noi per esempio come gruppo, ma anche come associazione, abbiamo chiesto e all'ispettorato del lavoro e al garante della privacy l'utilizzo delle telecamere audio e video all'interno delle nostre strutture, proprio per avere tutela noi, insomma, dirigenti, amministratori, voglio dire, che hanno una responsabilità, la direzione sanitaria, vede, perché in queste strutture sanitarie c'è una direzione sanitaria, mentre in quelle lì che dicevamo prima, le case di riposo, non c'è nessuna direzione sanitaria, e anche nei confronti proprio degli utenti stessi che hanno sono lì, insomma, hanno il servizio che, insomma, occorre. Infatti, però le ripeto,
dovrebbe essere a garanzia di tutti, cioè capisco la questione della privacy, della privacy, perché un lavoratore dice perché si deve mettere una telecamera per verificare, no? Chi è che si oppone a questo tipo di telecamera?
Guardi, io non trovo grandi opposizioni né da parte dei sindacati, e noi, essendo un'azienda molto grande con oltre 400 dipendenti, abbiamo all'interno delle nostre aziende la presenza del sindacato, non ho mai visto opposizione, e anche dei lavoratori. Per questo le dico, il tema riguarda le piccole strutture dove non c'è né assistenza sanitaria, non c'è nessun tipo di sorveglianza anche da parte delle istituzioni, e per questo poi avvengono questi casi e vanno alla ribalta nazionale.
C'è da dire che appunto sarebbero anche a tutela della stessa struttura e degli stessi lavoratori le telecamere, perché di fronte alle telecamere uno può dire, vedi, magari di fronte anche ad accuse false, uno può dire, no, guarda, è stato fatto tutto in maniera molto molto...
Ora noi Ora, noi più volte anche col Ministero della Salute avevamo posto un tema nel quale se c'è videosorveglianza, audio video, le ripeto, perché in modo da essere più completi anche nella tutela delle cadute, perché gli anziani spesso vanno insomma incontro anche a questo, troviamo un sistema nel quale ci sia un organo di controllo nel quale praticamente poi le strutture vengono controllate, e chi non vuole entrare in questo sistema non può fare questo lavoro e non può avere nessun tipo di autorizzazione né licenza per l'esercizio di attività così complicate e complesse.
Mi verrebbe da dire, Isaia, cioè che tipo di sicurezza può avere un familiare che decide di fare questo passo di mettere un anziano in una residenza sanitaria per anziani? Cioè, la sicurezza cos'è? La fiducia, la serietà della struttura, però...
Sicuramente la serietà della struttura, però chiaramente io dovessi affidare mio genitore, lo dico sempre ai nostri dipendenti, fate conto che questi signori, i nostri utenti, sono i nostri genitori, io lo affiderei a strutture già esistenti sul territorio, che abbiano esperienza, che siano organizzate, ma non andrei mai a portare un genitore in una piccola struttura di 8 posti all'interno di un condominio che non ha nessuna forma di assistenza sanitaria, che magari è aperta da poco tempo. Insomma, io farei una netta distinzione sulla...
Anche se poi devo dire che c'è così tanta necessità e richiesta che spesso i genitori vengono collocati dove si trova posto. Perché...
Questo è un tema, Leonardo, se vuoi, sociologico e profondo. Isaia, da quant'è che è aumentata questa richiesta? Che interroga un po' tutta la nostra società. Un tempo gli anziani, i nonni, stavano in casa con un familiare fino, non dico sempre fino alla fine dei giorni, però quasi. Cioè, adesso è una società un po' diversa adesso, no?
È evidente che noi facciamo questo da 30 anni, quindi abbiamo visto il cambiamento, ma è evidente che i nostri ritmi sono così insomma importanti, veloci, nel quale chiaramente quando noi i nostri genitori poi hanno necessità di assistenza, diventa complicato gestirli in casa. E quindi troviamo, diciamo, l'utilizzo di strutture come le nostre, come che ce ne sono tante in Italia. Però da un punto di vista demografico è evidente che negli anni i governi che sono passati non hanno posto il tema di questo tema, e oggi in Italia, diciamo, noi attraverso anche il nostro osservatorio vediamo che c'è una mancanza di circa 300.000 posti letto in tutta Italia. Per cui quante campagne elettorali abbiamo visto? Abbiamo sentito parlare sempre di asili nido, i bambini, le nascite, non abbiamo mai sentito parlare dell'anziano, che cosa succede? C'è il tema dei disabili che stanno diventando anziani e non hanno chi li può assistere, quindi il tema del dopo di noi sarebbe il dopo i genitori, quindi è un tema molto forte, molto importante, che credo le istituzioni debbano comunque accentrare immediatamente, insomma, il tema, perché andiamo incontro ad una società sempre più anziana. Lo sappiamo che l'Italia è il secondo paese al mondo insieme al Giappone che ha più anziani, e quindi è un tema forte che va affrontato.
Effettivamente politicamente non ho mai visto posto il tema così, cioè cosa facciamo per gli anziani, forse perché, non lo so, si è chiesto perché voi come associazione avrete chiesto alla politica di occuparvi di questo tipo di
guardi, è proprio il sistema previdenziale che è evidente che non mette al centro l'anziano, perché diventa una spesa e non una risorsa. Invece è il contrario, se il nostro settore fa un PIL del 3% con circa 250.000 addetti in tutta Italia, vuol dire che comunque non solo risolve un problema sociale assistenziale agli anziani, ma crea anche dei posti di lavoro, e dovrebbe essere un po' più sentito.
C'è anche il tema della formazione, io credo, del personale che si occupa degli anziani, perché è complicato oggettivamente avere a che fare magari con persone non autosufficienti, magari non totalmente presenti dal punto di vista appunto mentale, e quindi ci vuole personale formato per queste esigenze. Di solito c'è una formazione adeguata?
Allora, guardi, c'è una formazione adeguata, ma anche lì, secondo me, l'organo di controllo, che nei nostri casi sono le ASL di competenza, dovrebbero proprio utilizzare e creare dei corsi di formazione nei quali io, quando vado a verificare la struttura, ho già verificato precedentemente la formazione degli operatori che ci lavorano, e questo diventa insomma una forma di tutela da parte dell'organo competente, l'organo di controllo competente.
Sì, noi intanto la ringraziamo per essere stato qui, Salvatore Isaia, grazie.
Ringrazio io lei, buona giornata.
Presidente, grazie, presidente di Federsalute e del gruppo Isaia, che gestisce appunto 4 RSA in maniera diretta, 9 in franchising. Il tema certo che è anche sociale, davvero, effettivamente c'è questa esigenza, questa richiesta che è molto aumentata negli ultimi decenni. Oh, c'è una domanda di Martina per te, caro Leonardo.
Non mi piace, è bello Martina come nome.
Però
vediamo se
ha una lamentela.
Sentiamo.
Come si fa a venire a un tuo spettacolo? Tra l'altro dice: ho scritto anche al tuo manager, quindi al numero del tuo manager, ma non mi risponde. Questo non è bello per essere il manager di Leonardo Manera.
Scrivi alla mia mail leomanera@yahoo.it, quella è la mia, c'è, che c'è sul sito,
leomanera@yahoo.it, e risponde direttamente Leonardo.
Sì.
A me non ha mai risposto, non so se gli giro dei
dipende
commenti.
Dove, in che zona abiti, e io ti dirò se ho degli spettacoli da quelle parti, insomma. Dovrei aggiornare il sito.
Questo sì, da qualche decennio.
Allora faccio questo fioretto.
No,
nel 2025.
No, non ce la farai.
Sì, nel 2025 aggiornerò settimanalmente il mio sito sulle date degli spettacoli. Nel frattempo,
non ce la farai.
Posso anticipare, per esempio, che a gennaio, da parte in maniera champagne, che il 31 di
esaurito.
Invece a gennaio sarò il 10 e l'11 a Torino, il 16 a San Donato, il 18 a Mortara, poi il 24 a Zola Predosa, il 25 a Colonia Veneta.
Martina, se sei in uno di questi luoghi più o meno,
ecco.
Però l'hai detto velocemente, se non aggiorni sul sito poi dopo
10 e 11 Torino, 16 San Donato Milanese, sì, 18 vabbè. Mortara, 24 Zola Predosa, cioè Bologna, il 25 Colonia. Sì.
E quindi?
Io guardo Colonia Veneta.
Deborah Rosciani un po' sconsolato. Sappi, Deborah, che domani l'ho mandato in ferie un giorno anticipato. Sai quando,
Deborah,
ho sentito che lo dicevate stamattina, ti sei inventato la divertente strategia di portare due ospiti in studio, ovviamente
no,
i posti
prica.
Per sedere non ci sono.
Lui è alla prica,
Deborah,
quindi non si sentirà.
Ti invito a vedere il mio spettacolo a Mortara. Vieni lì.
A Pavia, no? Dov'è che sta? Non è no, tanto
Pavia e Novara, tra Pavia e Novara.
Non è a Pavia, è a
Mortara.
Quando è che mi do
18 gennaio, 18 gennaio.
C'ho da fare quel giorno lì.
L'ha detto quattro volte.
Purtroppo
però
non posso andarci.
Mortara.
Ciao.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Manera, mi hai fatto cascare tutte le palle dell'albero.
Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente il cielo quando si colora.
Ma come si fa a venire a uno spettacolo di Manera? Era inteso, ma come si fa, ma con quale fegato si fa ad andare? Non avete capito, non come si fa fisicamente.
Sarà che tra tutto il casino sembra primavera. Sarà che la vertigine non mi fa più paura.
No, dai, dai, in questo caso devo spezzare un'unghia, una lancia a favore di Manera.
Ma ognuno la pensa come vuole, non c'è niente di più soggettivo della comicità, quindi.
Allora, c'è da dire che oggi Mattia Feltri ha colpito duro sulla questione. Hai visto la proposta che c'è? Per la verità non è una proposta nuova, ogni tanto rispunta, in questo caso un deputato di Fratelli d'Italia, ne parlava Simone Spezia, di chiudere i negozi a Natale, Santo Stefano, Capodanno, Pasqua, Primo Maggio e Ferragosto, cioè per permettere ai lavoratori degli esercizi commerciali di...
A Natale non sono già praticamente tutti chiusi?
Beh, no, magari i centri commerciali fanno metà giornata per l'ultimo regalo.
No, ci sono... Il giorno di Natale secondo me no.
Non è obbligatorio comunque, cioè se il tuo datore di lavoro poi ti dice devi
chiusi.
Tenere aperto.
No, ma c'è solo aperto l'Asian Bazaar vicino a casa mia il giorno di Natale, io spesso vado.
Comunque,
prendo delle cose lì, Mattia Feltri,
sì,
è sempre
bene.
Aperto anche il giorno di Natale. Saluto anzi quelli dell'Asian Bazaar.
È vero, non si fa pubblicità, ma dov'è esattamente l'Asian Bazaar?
È in via Ronchi.
L'Asian Bazaar di via Ronchi.
Mi piace perché ha i sacchetti di plastica come una volta. Cioè quelli di plastica bella densa.
La plastica quella è.
Verde.
Quella che...
Ci sono i sacchetti di plastica verdona.
Quella che poi ritrovi nel branzino.
Io vado, sai che vado per quello?
Quelli che c'erano
perché
un tempo dell'ortolano. Quelli che non
mi
si spezzano.
I bei sacchetti di plastica resistenti che posso metterci dentro
di
dei
pezzi di piombo.
Sì, e
reggono.
Io vado, ma guarda, mi basta portare via quei sacchetti e sono contento quando vado là a bazar.
Vabbè. Dicevo, Mattia Feltri, parlamentare di Fratelli d'Italia, hanno presentato un disegno di legge per imporre la chiusura di alcuni esercizi commerciali di modo che tutti quanti, tranne giornalisti delle testate online, giornalisti di radio, giornalisti di TV, DJ, tecnici, presentatori, cameraman, registi, costumisti, truccatori, uscieri, segretari, autisti, tassisti, conducenti d'autobus, metropolitane, treni, personale di stazione, baristi, cuochi, aiuto cuochi, camerieri, lavapiatti, sommelier, medici, infermieri, addetti pulizia, addetti al pronto soccorso, conducenti di ambulanze, addetti alla sicurezza, personale delle case di cura, personale delle case di riposo, personale degli alberghi, addetti alla cucina, sale, pulizia delle camere, addetti a seggiovie, cabinovie, funivie, conducenti di traghetti, guide turistiche, impiegati alle biglietterie del cinema, teatri, attori, piloti degli aeroplani, hostess, steward, addetti ai controlli alle piste e ai bagagli, poliziotti, carabinieri, guardie private, casellanti, dipendenti delle stazioni di servizio, custodi dei parcheggi, volontari della protezione civile, vigili del fuoco, militari della finanza, militari sulle piazze, militare all'estero e poi altri ancora, tutti quanti, dicevo, abbiano un sacrosanto diritto di stare in famiglia.
Però è una cosa impensabile perché qualche lavoratore, io per esempio se non lavoro a Capodanno mi sento triste.
Sì, come scelta, no, però ci sono magari persone.
Sì, ma certo, però se lavori per esempio in una casa di riposo è impensabile che...
Appunto,
non ci siano.
Appunto, cioè dici, vabbè, lasciamo a casa quei lavoratori, ma tutte queste categorie invece devono lavorare. Vabbè, dai. Corrado da Milano, buongiorno Corrado. Eccoci.
Buongiorno a voi, grazie per l'opportunità di lasciare un commento.
Prego.
No, niente, volevo dire solo che prima rispetto alla diatriba sui soldi, credo che c'era Mario Calabresi in studio,
sì,
no?
Sì.
Che si sono un po' demonizzati dicendo perché adesso sui social c'è questa costrizione a un'apparenza performante. Mm-hmm. E invece forse, insomma, io vedo anche che si è già andati molto oltre, dove la gente sta già facendo outing sul fatto che sono brutti, che si sono operati, che hanno fatto un incidente, che sono infelici, richiami alla salute mentale, quindi insomma sì, c'è questa predominanza, cioè ci sono tante persone che fanno vedere quanto sono veloci, muscolosi o fatto si mantengono bene, ma in realtà c'è anche un sacco di gente che fa vedere esattamente l'opposto.
Però il principio è uguale, diciamo, non vorrei scadere nella filosofia della coincidenza oppositorum, però comunque il dato di fatto che in bene o in male c'è bisogno di essere sempre esibiti, fuoriusciti, no? Di manifestarsi, e questo crea forse un'ansia da prestazione, che sia poi positiva o negativa, però il tema è
però non si sempre lo struscio su Via Roma, la festa, il salone delle feste, le occasioni, cioè adesso c'è solo questo specchio enorme che è portatile e onnipresente, però in realtà cioè, questa ansia è sempre
esistita,
sempre la necessità di rappresentazione che c'è nell'umanità.
Dice Corrado, un tempo magari si esibiva più la macchina, il vestito nello struscio, adesso lo si fa anche sui social, ma non lo so, io credo che comunque, ma soprattutto nelle giovani generazioni, questi social per esempio facciano cadere il livello di attenzione, la capacità di essere concentrati più di 3 minuti, ma non è che lo dico io, sono ricerche scientifiche che lo dimostrano, e poi l'ansia da esibizione, magari per un cinquantenne è più facile controllarla e gestirla, magari per un tredicenne, un dodicenne crea un po' più di tensione emotiva. Comunque Corrado, vabbè, grazie per questa, per questo contributo, questa lettura. Caro Leonardo, noi adesso andremo in
vacanza.
Traffico. Ah, no, andiamo in traffico.
Perché voi domani ci siete ancora?
Sì, ma non è che lo devi dire con questo tipo di sberleffo.
Ma io domani, tu mi hai detto di non venire perché ci sono gli ospiti, ancora. Quindi domani mentre
anche
voi...
Anche oggi c'erano gli ospiti e ceri, anche ieri c'erano ospiti e ceri. Cioè...
Mentre voi sarete in onda per l'ultima puntata, io sarò in auto di ritorno dal passo della Prica.
Perché sei alla Prica, dove si sa che il collegamento salta, ti si sente male, vai, viene, mi sentite, faccio il monologo, non so, gli ho detto vabbè, insomma...
Ma io sono contento.
Però la tua felicità del fanciullino, quando hai scoperto qui in diretta che il 23 e il 24 non siamo in onda, e io la conserverò nel cuore come una delle esperienze più belle della mia vita, cioè di averti dato questa ondata di bene che ti ha investito e travolto e che hai manifestato con una gioia incredibile.
Ho sbagliato a dire di scrivermi per sapere le date. Perché adesso mi arrivano i messaggi e pretendono che io risponda loro dicendo quando sarò nella loro zona.
Allora, ridiamo la
seccatura.
Mail. Leo Manera, tutto così, leomanera@yahoo.it. Se volete anche chiedergli cosa fai all'Epifania, se ha bisogno di un passaggio il 27 di dicembre, chiedetegli quello che volete. Questa è la mail, non si...
Risponde in diretta Marco. Guarda che adesso mi sembra di non avere cose in zona Bardolino. Conosco bene Bardolino perché so sul lago di Garda.
Sì, sì.
Non lo quindi, so, devo vedere.
Ripeto, Leo Manera.
Sono ad Asiago. Se hai voglia di fare un viaggetto da Bardolino ad Asiago,
Bardolino ad Asiago saranno almeno 2 ore.
A Corvara in montagna?
Ma è 2 ore e mezza.
Ma sei Franco Veneto?
Sei a Corvara?
Sì, vado a Corvara.
Cioè, proprio come dire, vado a Cortina, Curma.
Corvara sono il 6 di febbraio. Vieni a Corvara.
Capito, a Corvara.
Se no qui è un favore che devo fare a uno.
Vabbè, leomanera@yahoo.it, scrivetegli per qualsiasi tipo di esigenza. Avete bisogno del prezzemolo che magari avete finito a casa. Lui magari...
Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Hey, jet black hair with blonde ambition. Couple cool kids on a late night mission. Kick it old school, this a new edition. Bankroll, Leroy with no audition. Hurry, hurry up, babe, please get ready. Take too long and I might get petty. Need a little, you know what, to keep steady. Cause the night's so young and the pole's so heavy. Like, it's that kind of night. Walk right past the light. Everybody drift out to the nights. Big boom in the room, can't handle us. It's that kind of night. Drink that bottle dry. Kissing on the girls, don't need the guys. Big boom in the room, can't handle us. We don't know the words, so we're all just singing. La 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 la. La 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 la. Everybody la 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 la. We don't know the words, so we're all just singing. La 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 la. La 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 la. Everybody la 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 la. Big boom in the room, can't handle us.
I'm at Natale molti supermercati sono aperti in mezza giornata, ma è da anni.
Ma dai, ma non sa nulla, ma lascia stare. Tiziana chiede: ma chi non è di religione cristiana festeggia il Natale? Beh, ma no, nel senso, come i cristiani non festeggiano le feste ebraiche o musulmane, sembra abbastanza ovvio. Va bene, va bene. Ma a Natale sicuramente si mangia. Oh, panettoni, pandori, abbacchi, pesce.
Che volgarità, che volgarità. Mangiare, mangiare. Io sono mi definisco uno chef, ma mangiare è l'ultima cosa alla quale penso, e anche cucinare, gentilmente.
Vabbè, Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, chef emozionale
della mia dimora culinaria, il desco di Nietzsche. A pannocchio di Castelbiondo.
Scusi, ieri avevamo il professor Vito Mancuso che ci parlava di Kant, poteva...
Ma naturalmente è stata l'unica puntata degna di essere seguita di questa poteva... disgustosa trasmissione.
Vabbè, grazie. Ma ha mai proprio... invitato il professor Mancuso?
Ma io non invito, nella mia dimora sono gli altri che devono richiedere di essere ospitati da me. Ecco.
Vabbè, eccoci qua.
Non accogliamo tutti, devo dire.
No.
Accogliamo solo coloro che vogliono accendere la loro vita, che invece è ridondante di mediocrità. Ecco, diciamo così.
Grazie. Cioè, lei dice trasmissione disgustosa, tutti mediocri. Va bene, prego.
Non però chiedete di venire da noi nel periodo di Natale, perché naturalmente io per Natale chiudo. Mm-hmm. Ma cosa dovrei fare secondo lei? Mettere fuori dalla porta una renna che si illumina a tempo di Jingle Bell, un Babbo Natale vestito in acrilico che sbuca dal camino?
Quelle oppure, cose sono un po' stucchevoli.
Sì, un campanello che quando lo suoni fa oh 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 oh.
Come fai?
Oh, che volgarità, che volgarità.
Chi è quello? Babbo Natale?
Sì, Babbo Natale. Questa la definirei l'apoteosi dell'ordinario, sì. Dell'ordinario.
Che è peggio del brutto, ma secondo lei, l'ordinario. Sì.
Io anche a casa mia, sì? Sono per il Natale essenziale.
Cioè? Ecco,
ho solo un ramo di abete in Kashmir, a cui appendo un solo batuffolo di Kashmir. Ecco,
come?
Ramo di cashmere verde con attaccato batuffolo di cashmere rosso.
Cashmere.
È un'atmosfera unica che però i miei avventori non capirebbero. È per quello che, al contrario degli altri, io a Natale chiudo.
Chiudi.
Ma naturalmente.
Scusa, gli ho tornato del tu. Chiude.
Chiudo. Perché il mio, comunque, ribadiamolo, non è un ristorante. Che cos'è?
Una trattoria?
No. Ma vuole che me ne vada subito senza terminare?
No, non lo so.
Questi insulti, trattoria. Trattoria sarà dove va lei, in viale Moncia.
Sì, ogni tanto alla Giara.
Bravo, non vada alla Giara.
Non si può fare
dove
pubblicità.
Andiamo alla Giara. Mamma mia,
però guarda, ottimo la Giara, vederlo, pugliese.
Sì, alla Giara.
Vabbè, se volete ogni tanto.
La Giara, ma come si fa a chiamare un ristorante la Giara?
La Giara, anche perché c'è una grande Giara.
L'apoteosi dell'ordinario, della
in
mediocrità,
Monza,
proprio, dello stucchevole. La mia non è un ristorante,
no,
il mio.
Che cos'è? Un'esperienza.
È un'esperienza gastrocratica.
Gastrocratica.
Per condividere sensazioni, non voglio condividere sensazioni con gente in giacca e cravatta che regala al collega una tazza con la scritta magari professionista di simpatia. Ma cos'è? Ma che tristezza è, che povertà di spirito. Da noi non si viene per mangiare, si viene per far esplodere le papille gustative come un fuoco d'artificio. Mm-hmm. Allora, voglio donarvi ancora una delle mie creazioni.
Molto bene.
Appuntatevi il titolo.
Sì.
Allora è il seguente: non è nel chi che l'ora scopre il sé, ma è nel sé che l'ora diventa chi. Chiaro, no?
Sì, un rebus della settimana di mistica.
Sottotitolo: è nel perché che il sempre trova in noi, oltre l'altro del ma. Chiaro?
Soprattutto il sottotitolo.
Ingredienti: un dodicesimo di coriandolo di insalata e un millilitro di lacrima di aceto.
Un millilitro di lacrima di aceto, sì.
E un dodicesimo di coriandolo di insalata.
Però.
Allora, il coriandolo di insalata, che sorge dalla terra in tutta la sua autenticità, rappresenta l'essenza dell'esistente. La lacrima di aceto,
che scivola Vanesia sulle onde della vita e simbolo dell'apparenza.
Sì.
Allora, attenzione, prendete il coriandolo d'insalata,
sì,
e iniziate a spinzettarlo con delle pizzette da sopracciglia per ricavarne un dodicesimo. Quindi centellinate l'aceto e adagiatelo come vezzo di superficialità. Scusate, sto avendo un orgasmo.
No!
Qualcuno potrebbe chiamarlo condimento, ma
non
no.
Ha detto voilà.
Voilà!
Voilà!
Non è un condimento. È una nuova forma di riflessione sulla situazione della contemporaneità e quindi è un'epifania su di noi. Ho fatto. Vi aspetto allora.
Che cosa ho fatto? Ma...
questa creazione.
Va bene.
Vi aspetto dunque al desco di Nietzsche,
sì,
dove potrete lasciarvi stupire da una vera esperienza gastroocratica.
Sì.
Ma naturalmente dopo Natale, perché fino al 7 di gennaio sono chiuso. E quindi quando sono finite poi tutte queste feste, festine. Vi saluto anche oggi Bernardo Ferruccio Ronchi Baronchelli, terminato.
E la moglie?
Maria Assunta Benedetta Bernarda Intingolo Paciulli.
Molto bene. No, stavo pensando, quando ci sarà un necrologio congiunto di voi due dovete comprare mezza pagina del Corriere della Sera, scusi per salutarvi.
L'importante è che sia in Kashmir.
Vabbè, sì, un'edizione speciale. Molto bene, la ringraziamo. Vi ringraziamo, fai buon Natale caro Leonardo Manera.
Buon Natale a tutti, ci risentiamo il 7 di gennaio.
Molto bene. Noi invece ci sentiamo domani alle 9. Ciao.